Astronauticast. Benvenuti all'episodio 17 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA. Oggi è il 23 febbraio 2017 e vi ricordo che per eventuali domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronautica su Twitter o usare la chat della nostra pagina della diretta su live.astronauticast.it. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa nuova missione per raccontarvi le novità sul mondo dell'esplorazione dello spazio e dell'Astronauticast, e nell'equipaggio ridotto di questa missione saluto anche il nostro Mediacon Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera e bentrovati a questa nuova puntata del podcast. Siamo in tre, ma il servizio ve lo garantiamo, e quindi preparatevi a questa nuova puntata del podcast.
E ai comandi della regia di questa puntata del podcast abbiamo come sempre il nostro Podcon, il podcast controller Marco Zambianchi.
E questa sera direi proprio che possiamo parlare di un episodio stile Soyuz con un three seaters dove sediamo tutti insieme. È un piacere darvi il bentornato ai microfoni di Astronauticast da Marco Zambianchi.
L'equipaggio di questa missione, di questa puntata, è al completo, ma cogliamo l'occasione per salutare anche gli assenti giustificati, cioè i nostri compagni di equipaggio che non possono unirsi a noi questa sera. Salutiamo quindi Luigi Morielli, il nostro non ce la posso con ad honorem Michael Sacchi, e poi anche Veronica Remondini. E Ricky, sappiamo che tu vedi sempre che cosa succede sulla stazione perché segui le foto che gli astronauti fanno dalla stazione spaziale e che pubblicano, ma tu ascolti anche quello che succede, perché essendo un radioamatore anche hai modo di seguire magari dei passaggi della stazione via radio o attività radio che fanno sulla stazione spaziale, radioamatoriali naturalmente. Hai avuto modo di seguire qualcuno di questi passaggi ultimamente?
Sì, da radioamatore il mio nominativo è India Uniform 4 Alpha Papa Bravo, e non sono molto attrezzato in realtà per il radioascolto satellitare, però se vogliamo la ISS è un obiettivo abbastanza alla portata di tutti, anche con piccole attrezzature, soprattutto se ci fermiamo al solo ascolto, quindi passando sopra di voi senza alcun ostacolo, chiaramente la ricezione del segnale è abbastanza semplice, anche senza avere delle antenne particolari. E in questo momento, in questo periodo, ci sono diversi modi per ascoltare la ISS. Il primo è quello, diciamo, quello più frequente, quello che potete seguire anche pubblicamente, e sono i contatti radio che periodicamente gli astronauti effettuano con scuole sparse in tutto il mondo. Quindi chiaramente adesso abbiamo, per quanto riguarda Europa, Thomas Pesquet, che è molto attivo. Ogni volta che chiama una scuola, ad esempio francese, comunque anche dall'Italia, la linea di vista sulla ISS è valida, e quindi si può ascoltare il downlink, che può essere o UHF o VHF a seconda dei casi. La stazione spaziale ha inoltre anche un'altra cosa interessante che invece può essere più insomma anche più divertente da riuscire a fare, è che a bordo c'è un digipeater APRS. Magari per chi non è a radioamatore non so bene di cosa sto parlando, ma in pratica è possibile trasmettere la propria posizione alla stazione spaziale, e la stazione spaziale la ripete sul network APRS, appunto, che è un protocollo che si usa via radio per insomma segnalare la propria posizione. Però il bello è che se lo fate attraverso la stazione spaziale internazionale, se andate a vedere la vostra posizione sul sito apposito, ci viene scritto che sei stato il ripetitore che ti ha ripetuto, è quello della ISS, quindi anziché essere un ripetitore di terra come ce ne sono tanti. E questo si può fare solo in UHF. Prima si faceva in VHF, poi la radio, se vi ricordate anche Gian Pietro Ferrari ci ha parlato di questa cosa, la radio VHF dentro Columbus si è guastata, quindi hanno portato tutto il sistema in UHF, e visto che in realtà in giro per il mondo le stazioni non si sono ancora tutte adeguate a questa cosa, è bello anche perché non ci sono tante stazioni che fanno questa cosa, che di solito è automatizzata, quindi magari non ci hanno neanche pensato gli operatori a fare questo aggiornamento, quindi potete vedere il vostro, insomma, la vostra segnalazione sulla mappa.
E tra l'altro in questi giorni fare questo tipo di radioascolto, di trasmissione, è anche più comodo perché la stazione spaziale è visibile otticamente in orari antelucani, tipo alle 5 del mattino, quindi in orari
diciamo
comodi.
Che il cioè la trasmissione radio la potete fare anche se non è un passaggio di quelli visibile. È giusto, da poco, come dici tu Paolo, fino a una settimana fa c'erano alcuni passaggi serali disponibili, invece adesso siamo passati ai passaggi mattutini, che non sono tanto, tanto comodi, però
via radio, insomma, basta aspettare un'orbita ogni ora e mezzo o quasi.
Esatto,
insomma.
Potete andare su Heaven Above, che è il sito che è più, insomma, utilizzato per questo genere di cose. Ricordatevi di spuntare "voglio vedere tutti i passaggi, non solo quelli visibili", e vi arriva proprio la sfilarata di passaggi utili. E la frequenza PRS da utilizzare è la 437 MHz e 550.
Marco, siamo alla decima stagione di Astronautica, sono 10 anni che facciamo podcast, ma anche 10 anni che seguiamo podcast, e quindi abbiamo deciso di raccontare un po' la storia del panorama italiano del podcasting, di tutto quello che è successo. Parlando di volta in volta, brevemente, in una piccola rubrica che abbiamo chiamato Amar Podcast, qualcuno dei podcast più significativi, in particolare tra quelli che ascoltavi tu, di quali ci parli oggi?
L'avevo anticipato la scorsa settimana quando abbiamo parlato di Tecnica Arcana di Carlo Becchi. Carlo Becchi è stato il cofondatore di un altro podcast ancora in corso e forse il più rappresentativo podcast indipendente del panorama italiano, perché parliamo di Digitalia, e sono certissimo che la gran parte dei nostri ascoltatori la conosce ascoltando i nomi dei donatori ricorrenti di quella trasmissione, di cui anch'io sono ascoltatore, riconosco tanti di quelli che danno una mano anche a noi. E il cofondatore insieme a Carlo Becchi è stato ed è ancora Franco Solerio, a cui col tempo si sono affiancati altri personaggi come il dottor Massimo De Santo, che collabora anche con un altro podcast di cui voglio raccontarvi più avanti, Fantascientificast. Poi sono arrivati anche Michele Di Maio, Giulio Cupini e Francesco Facconi, tutte persone capaci di esprimere opinioni molto interessanti, approfondite, da punti di vista diversi, chi dal punto di vista del addetto commerciale, allo sviluppatore, al conoscitore del design e dei meccanismi del SEO e dell'advertising sul web, fino all'esperienza universitaria del professor De Santo, e tutti insieme compongono un mix molto interessante. Poi Franco ha, pur essendo un medico di professione, ha la capacità di avere un punto di vista estremamente originale, e spesso non mi trovo in perfetto accordo con lui, ma proprio per questo mantiene aperta la mente, perché offre in maniera molto argomentata opinioni differenti da quelle che magari mi vengono spontanee. E questo aiuta il ragionamento, ed penso sia un valore aggiunto quello di non avere una completa uniformità, di non vivere in una bolla, e soprattutto offre insieme agli altri co-host un amplissimo panorama di notizie di tipo digitale, non tanto solo dal punto di vista dell'ultima tecnologia o dell'ultimo attacco hacker, ma anche proprio della riflessione di come la tecnologia e la digitalità si riflettono sulla vita quotidiana in un mondo che evolve e nel quale l'IT cosiddetto ha sempre più importanza. Quindi un consiglio, se ancora non lo conoscete, cosa che mi stupirebbe abbastanza, andate su digitalia.fm, che credo sia l'estensione della Federazione della Micronesia, qualcosa di stranissimo, ma che fa il verso alla radio FM, e andatevi ad ascoltare Digitalia, date un assaggio digitale a questo podcast e sono sicuro che non ve ne pentirete.
Per avere un panorama, una visione d'insieme, quindi con tutta questa pluralità di opinioni e di punti di vista sulle tecnologie digitali.
C'è anche una piccola curiosità, è che una serie di loghi Digitalia ha volato nella stratosfera, visto che Digitalia è stato donatore di delle campagne di lancio di Stratosfera, e in cambio abbiamo messo a bordo del nostro pallone i loro loghi che hanno volato. E l'altra curiosità è che spesso su Digitalia anche si parla di spazio e ogni tanto facciamo qualche ingresso dalla porta sul retro, e chissà che anche nel futuro, con una missione di Paolo Nespoli che arriva, non ci sia qualcosa che possiamo fare anche da quelle parti per aiutare a commentare.
Certo, perché le tecnologie spaziali ormai fanno grandissimo uso di tecnologie digitali e quindi siamo pronti per passare dalle tecnologie digitali a quelle spaziali, lanciando questa nuova puntata, questo nuovo episodio in cui parleremo di una nuova missione di rifornimento verso la Stazione Spaziale Internazionale, lo stato della situazione del modulo BIM espandibile della stazione, e poi andremo verso Giove per una decisione importante che riguarda la missione Juno, attualmente in orbita intorno al pianeta gigante. Cominciamo però dalla nuova missione di rifornimento Dragon CRS-10 che è partita verso la stazione spaziale. Ce ne parla il droide di nonno Apollo. Il 18 febbraio 2017 SpaceX ha lanciato con successo Dragon CRS-10, una missione automatica di rifornimento verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ed è stato anche un successo, pochi minuti dopo, l'atterraggio del primo stadio del razzo Falcon 9 presso la Landing Zone 1 della vicina base di Cape Canaveral. Il razzo Falcon 9 era decollato pochi minuti prima dal complesso 39A del Kennedy Space Center, un complesso storico da cui sono partite tutte le più importanti missioni lunari del programma Apollo degli anni 60 e 70. Si tratta di una missione di rifornimento in cui un cargo automatico Dragon trasporta verso la Stazione Spaziale Internazionale un carico di rifornimenti, attrezzature ed esperimenti scientifici. Questo carico comprende innanzitutto 1530 kg circa di carico pressurizzato, cioè trasportato all'interno del modulo pressurizzato della capsula Dragon, che comprende diversi esperimenti scientifici, tra cui uno anche di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle scorse puntate per lo studio dell'osteoporosi. Una serie di studi sull'osteoporosi, in particolare per trovare un rimedio a questa patologia. Di questo esperimento fanno parte anche una quarantina di topolini che viaggiano verso la stazione spaziale, che verranno utilizzati come cavi. Del carico della capsula Dragon fanno parte anche circa 960 kg di cargo non pressurizzato, cioè nella zona esterna del veicolo esposta allo spazio, e sono attrezzature che verranno prelevate con il braccio robotico della stazione spaziale e installate sulla struttura esterna della stazione. Si tratta innanzitutto di un esperimento che si chiama SAGE-3 di osservazione della Terra. È uno strumento della NASA per il monitoraggio dello strato di ozono, dei gas dell'atmosfera e delle particelle in sospensione nell'atmosfera, che dispone di una piattaforma mobile di orientamento che è sviluppata dall'ESA. Tra il carico non pressurizzato della capsula Dragon c'è anche una serie di esperimenti e di attrezzature per un programma del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che comprende un sistema di dimostrazione tecnologica di navigazione spaziale che si chiama Raven, una serie di tecnologie che vengono sviluppate che serviranno a futuri satelliti di rifornimento e di manutenzione che si avvicineranno ad altri satelliti per effettuare operazioni di rifornimento di propellente o anche eventualmente di riparazioni. E l'altra serie di attrezzature che trasporta la capsula Dragon riguarda una serie di sensori per studiare i fulmini, quindi una serie di sensori sempre che fanno parte della serie di attrezzature del Ministero della Difesa, del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Un programma che si chiama Space Test Program e che viene condotto da diversi anni. Nelle ore in cui stiamo registrando questa notizia, il cargo Dragon è ancora in viaggio verso la stazione spaziale. Vi daremo gli ultimi aggiornamenti nel corso della diretta di questo episodio. Per la notizia su astronautinews.it su cui ci siamo basati, ringraziamo Matteo Carpentieri e anche un nostro ascoltatore che ci ha fatto una donazione. Chi è? Marco, non
esatto,
ti sentiamo.
Paolo. Sì, sì, eccomi, scusa. Esatto, Paolo. Ringraziamo il nostro donatore Christian Vidimari che si è iscritto all'associazione ISA. Grazie, Christian.
Nella notizia facevo riferimento agli aggiornamenti e l'ultimo aggiornamento è che oggi, quindi 23 febbraio 2017, la capsula Dragon è arrivata alla stazione spaziale ed è stata catturata con successo con il braccio robotico dall'astronauta dell'ESA Thomas Pesquet. È arrivata con un giorno di ritardo, con un paio di giorni di ritardo, perché quando era a 1200 metri circa dalla stazione, il sistema di navigazione automatico ha abortito l'avvicinamento per un problema ai sensori GPS, quindi ai sensori di posizione, problema che è stato successivamente risolto e che quindi ha consentito oggi, un giorno dopo, l'avvicinamento e quindi l'ormeggio alla stazione. Ci si potrebbero chiedere un paio di cose interessanti su questo rinvio. Il primo è come abbia fatto la navicella, la capsula, poi a riprendere la navigazione ad arrivare poi sulla stazione. E la seconda è perché sia stato rimandato di un giorno se la distanza tutto sommato era così vicina. Queste procedure di aborto in genere mettono la capsula, fanno spostare la capsula a qualche chilometro di distanza, a una distanza di sicurezza dalla stazione. La risposta alla prima domanda è che se la capsula non si allontana molto dalla stazione, condivide un'orbita molto simile, probabilmente la stessa orbita ma in un punto diverso, e quindi nel giro di poche ore o anche un giorno non si sposta significativamente, la distanza relativa dalla stazione non cambia significativamente, e quindi basta riprogrammare le accensioni e le manovre tenendo conto dei momenti diversi in cui dovranno avvenire. La seconda domanda è perché è stata rimandata di un giorno. Beh, qui immagino che in gran parte la ragione sia stata logistica e organizzativa. Ricordiamo che una manovra di avvicinamento e di ormeggio di questo tipo richiede il coordinamento di vari centri di controllo di missione e anche degli astronauti, che devono svolgere questa attività non solo in un orario di lavoro, ma preferibilmente nella prima parte della loro giornata lavorativa, perché poi per il resto della giornata lavorativa dei tecnici di Houston deve esserci il tempo poi per la lenta manovra di avvicinamento con il braccio robotico e aggancio alla stazione. E quindi probabilmente è stata rimandata di un giorno proprio per coordinarsi con tutti questi protagonisti della manovra.
Tra l'altro, per ricollegarmi forse a quello che avevo detto all'inizio, stamattina era in programma un contatto ARIS con Thomas Pesquet che non c'è stato, proprio perché insomma la riprogrammazione di un evento del genere ha tante piccole cose, tanti piccoli aspetti che hanno delle ripercussioni a catena su tutta la routine, la timeline degli astronauti, e quindi ecco spiegato il tempo che è insomma necessario per un attimo
ricoordinarsi.
Esatto.
E comunque, nonostante sia importante questa missione di rifornimento, l'evento più spettacolare del lancio è stato il rientro alla base di Cape Canaveral, l'atterraggio del primo stadio, che è stato il terzo dalla base di Cape Canaveral e il primo avvenuto di giorno, quindi lo abbiamo potuto seguire. Lo abbiamo seguito noi del Bar Spazio nella nostra chat privata di servizio e l'abbiamo commentato. Quali sono state le vostre impressioni, Marco e Ricky, di questo atterraggio, primo atterraggio di giorno?
Spettacolare, so che è un aggettivo scontato, però mi è piaciuto moltissimo, anche perché l'effetto di vedere sbucare all'improvviso il primo stadio dalle nubi, secondo me, ha abbastanza accentuato le fasi finali della discesa. E anche le riprese in soggettiva dal primo stadio, che hanno lasciato vedere il suolo proprio solo all'ultimo momento a causa della stessa copertura nuvolosa, hanno secondo me creato uno spettacolo bellissimo. Poi Riccardo ha tirato fuori dal cilindro una delle sue magie, che è quella di aver fatto un bel lavoro di zoom, non troppo spinto in modo da non sgranare troppo l'immagine, ma comunque in grado di esaltare l'ultima fase, proprio quella del touchdown. Ha completato il lavoro, perché una volta pubblicato sui nostri canali social ha generato decine di migliaia di visioni, e questa cosa ci fa naturalmente piacere.
Ringraziamo SpaceX che con un piccolo drone ha ripreso appunto le fasi dei finali dell'atterraggio a una risoluzione tale e l'ha resa subito pubblica per poterci fare questo piccolo lavoro di zoom, insomma, e quindi benvenga questo materiale che possiamo utilizzare, rielaborare, riproporvi, e ci fa piacere che comunque vi piacciono queste cose, e se possibile andremo avanti. Figuriamoci quando ci sarà un lancio senza copertura nuvolosa, cioè che il Canaveral è pieno di telecamere, vi basti pensare alle telecamere che di solito seguivano l'ascesa degli Space Shuttle fino a quote incredibili. Se rilasciano un filmato dedicato esclusivamente al primo stadio, una telecamera fissa su quello, cioè sarà tutto grasso che cola, e quindi ci saranno delle immagini spettacolari sicuramente.
E questo video ingrandito dà anche il contesto di questa impresa, perché le immagini dell'atterraggio riprese in diretta poco dopo il lancio mostrano questo che sembra un piccolo oggetto atterrare sulla rampa. Ma ricordiamo che si tratta di un oggetto gigantesco. Il primo stadio del Falcon 9, comprese le zampe, sarà alto tra i 50 e i 55 metri. Quindi immaginate un oggetto alto quanto la Torre di Pisa, questa è l'altezza della Torre di Pisa, che atterra, che viene giù letteralmente come un missile e che poi si posa dolcemente su una rampa, su una piattaforma di atterraggio in cemento. E questo è sembrato ad alcuni che lo hanno seguito uno degli atterraggi più dolci, cioè quelli avvenuti a una velocità più bassa rispetto nella fase finale. Avete avuto anche voi questa impressione?
Sì, tra l'altro non riesco a non immaginare che spettacolo sarà quando dovessero lanciare la famosa versione Heavy del Falcon 9, e di questi tre oggetti da 55 metri ne atterreranno tre, uno vicino all'altro, qualcosa probabilmente che somiglia sempre di più ai film di fantascienza. La fantascienza ci ha abituato male in questi anni, ci ha regalato con la computer grafica che si è evoluta in maniera straordinaria degli scenari che sono quasi indistinguibili dalla realtà. Chissà se questa realtà che ci sarà portata, speriamo presto, da SpaceX sarà così, insomma, ci confonderà le idee proprio per la tanta bella fantascienza e tanti begli effetti speciali visti in questi anni.
E torniamo sulla stazione spaziale, perché c'è una buona notizia che riguarda BIM, il modulo sviluppato da Bigelow Aerospace, il modulo espandibile che alcuni mesi fa è stato agganciato alla stazione spaziale. Ci parla di queste novità Marco Zambianchi.
Uno degli eventi più rilevanti occorsi al progetto Stazione Spaziale Internazionale lo scorso anno, nel 2016, è stato l'arrivo del modulo BIM, un modulo espandibile e gonfiabile prodotto dall'azienda americana Bigelow Aerospace, che consente di ottenere, per quanto riguarda la ISS, un piccolo aumento del volume disponibile per gli astronauti, ma nella realtà si è trattato di un vero e proprio esperimento volto a certificare le tecnologie e i materiali che sono dietro il concetto stesso di modulo gonfiabile. Con un tweet lanciato a metà gennaio, la startup di Las Vegas ha dimostrato a tutti il proprio entusiasmo per i risultati positivi mostrati dall'esperimento BIM, che hanno superato le attese e stanno facendo riconsiderare alla NASA i tempi e gli scopi della missione. BIM sta fornendo dati importanti ed inattesi su come materiali e strutture espandibili si comportano nello spazio. stiamo confrontandoci con Beagle Aerospace per valutare i prossimi test da effettuare sul modulo ed eventualmente prolungare la sua permanenza oltre ai 2 anni previsti. Questo è stato il commento di Cheryl Warner, un portavoce della NASA. BIM è stato portato in orbita l'8 aprile del 2016 nel vano carico della capsula Dragon CRS-8 ed è stato agganciato 2 giorni dopo alla porta posteriore del modulo Tranquility grazie all'utilizzo del braccio robotico Canadarm 2 che era pilotato dall'astronauta britannico dell'ESA Tim Peake. Il 28 maggio, al termine di un delicato, lungo e seguitissimo processo di espansione e pressurizzazione, il modulo è stato completamente gonfiato e l'astronauta di NASA Jeff Williams, ingegnere di volo dell'allora Expedition 47 e il suo omologo russo Oleg Skripochka hanno potuto entrare al suo interno per la prima volta. Dopo un campionamento dell'aria e la configurazione dei dispositivi che avrebbero monitorato lo stato della dépendance della stazione spaziale, il portello che separava BIM dal resto della stazione è stato chiuso, per essere poi riaperto lo scorso 26 gennaio quando l'astronauta Peggy Whitson, sempre di NASA, ha installato al suo interno dei rilevatori di vibrazioni che stanno ancora raccogliendo dati utili per comprendere come il modulo reagisca agli urti coi micrometeoriti. Le procedure prevedono che i dati siano inviati direttamente a terra, ma controlli periodici sono effettuati dagli equipaggi della ISS per verificare che l'integrazione del modulo BIM con il resto della stazione non crei problemi e comportamenti anomali e che il suo adattamento alle estreme condizioni spaziali proceda senza intoppi. È interessante dare uno sguardo a quella che è stata l'affascinante storia dei moduli espandibili per l'utilizzo spaziale. La NASA iniziò per prima ad esplorare questa tecnologia già alla fine degli anni 60 dello scorso secolo, fino alla creazione del prototipo Transhub, il cui sviluppo, che coinvolgeva anche Alenia Spazio, fu definitivamente cancellato dal Congresso nel 2000. La Beagle Aerospace acquisì i brevetti di questa tecnologia dalla NASA e nel biennio 2006-2007 lanciò in orbita 2 dimostratori tecnologici Genesis 1 e 2, passati alla storia anche per la numerosa quantità di oggetti che fluttuavano al loro interno e che venivano fotografati grazie a delle telecamere messe a bordo. Nel 2011 si concluse l'iter progettuale che portò alla nascita di BIM, per il quale l'anno successivo Beagle Aerospace riuscì a conquistare dalla NASA un contratto di $17,8 milioni per la costruzione di un modulo sperimentale da agganciare alla ISS nel quadro del programma AES, cioè Advanced Exploration Systems. Quali sono le caratteristiche e gli obiettivi di BIM? La struttura abitativa espandibile di BIM ha massa e volume sensibilmente inferiori a quelli dei moduli in metallo che compongono la Stazione Spaziale Internazionale. Con uno scheletro di alluminio e 2 paratie metalliche alle estremità, in fase di decollo occupa solo 2,16 metri di diametro per 2,36 di lunghezza. Il peso è contenuto nell'ordine dei 1400 kg e BIM può comunque garantire la pressurizzazione necessaria per sostenere la presenza umana al suo interno. Al massimo della sua espansione, il modulo misura 4 metri di lunghezza e 3,23 di diametro, per un totale di circa 16 metri cubi abitabili, che sono di fatto pari al volume di una tenda da campeggio per famiglie. Il modulo europeo Columbus, per darvi un metro di paragone, ha un volume interno di 75 metri cubi, di cui 25 sono occupati dai rack degli esperimenti e dalle strumentazioni. Alla schermatura dalle radiazioni cosmiche provvede un tessuto formato da più strati di Kevlar separati da una speciale schiuma vinilica. Si tratta della soluzione denominata Whipple Shield, già in uso sulla Terra per la protezione dalle radiazioni nei laboratori di analisi per il personale sanitario. Entro il 2018, la NASA e Beagle Aerospace vogliono mettere a punto alcune tecnologie chiave di questo esperimento. La prima è provare l'economicità dei moduli gonfiabili rispetto a quelli metallici grazie alla riduzione di peso ed ingombri. Inoltre vogliono sviluppare nuove metodologie per la costruzione e l'impacchettamento del guscio flessibile nelle ogive dei lanciatori. Si vuole effettuare una misurazione delle radiazioni cosmiche, migliorando il livello di protezione. Si vogliono validare le scelte progettuali e tecnologiche relativamente a come affrontare le sollecitazioni termiche, meccaniche e di affaticamento dei materiali che costituiscono il guscio protettivo. E infine si vuole dimostrare la sicurezza delle procedure di dispiegamento e di espansione del modulo. Il futuro dei moduli gonfiabili promette davvero bene. Nelle intenzioni dell'ente spaziale americano, le strutture come BIM rappresentano il futuro delle unità modulari, con le quali costruire future stazioni spaziali e strutture abitative degli insediamenti umani sulla Luna e su Marte. Per quanto riguarda BIM, il piano attuale è quello di staccarlo dalla ISS nel corso del 2018 e di farlo precipitare in maniera controllata nell'atmosfera terrestre, liberando la porta di Tranquility per altri impieghi. Le lesson learned che Bigelow Aerospace sta acquisendo in questi mesi stanno per essere reimpiegate nel progetto di un nuovo modulo gonfiabile, analogo a BIM ma più capiente. Le possibilità di impiego per questa classe di moduli sono molto ampie e diversificate e vanno dalla composizione di stazioni spaziali orbitanti di ricerca private alle iniziative imprenditoriali come esclusive stanze di hotel nello spazio. Chissà allora se un giorno non vedremo un'insegna spaziale che recita Bigelow Space Hotel. Potrebbe essere questa, infatti, in un futuro non troppo lontano, la prima concreta realizzazione di Bigelow Aerospace nel campo dell'imprenditoria spaziale, se i test che si stanno conducendo sul modulo espandibile BIM sulla ISS confermeranno il successo dimostrato fino ad ora. E chissà chi tra i nostri ascoltatori sarà il primo a potersi permettere di prenotare una suite deluxe con vista sulla Terra.
Per questa notizia ringraziamo l'articolista Marco Mazzucco. E quale dei nostri ascoltatori?
Abbiamo un altro Christian che ha donato la scorsa settimana, poco tempo dopo che la trasmissione, la puntata era già iniziata, ma lo ringraziamo comunque, il nostro Christian Reali.
È una buona notizia per BIM, ma mi chiedo se questo prolungamento della sua vita utile non abbia conseguenze e interferenze anche su un futuro esperimento, cioè l'airlock di NanoRacks di cui parlavamo la scorsa settimana, se non ricordo male. Non dovrebbe arrivare sullo stesso boccaporto di Tranquility, del modulo Tranquility?
Sì, esattamente, ed è pianificato appunto per l'inizio del 2019, quando la vita operativa di BIM nel 2018 dovrebbe essere esaurita. Adesso il fatto che le performance di BIM siano così superiori alle previsioni, magari non è detto che poi dopo non decidano di staccarlo comunque per lasciare posto a...
Però c'è un altro fattore, che di solito i progetti spaziali, specialmente quelli sperimentali innovativi, tendono ad essere affetti da ritardi, quindi magari non ci sarà bisogno di deorbitare in anticipo BIM, basterà attendere i ritardi fisiologici del futuro airlock.
Che ne però pensate? Dai, è anche vero che NanoRacks ha già qualche esperienza in campo,
sì,
aerospaziale,
una grande esperienza,
però non con progetti insomma di questa portata. Staremo a vedere.
Sì, tra l'altro penso anche che il fattore davvero limitante sia, come sempre nell'ambito spaziale, quello della sicurezza. Se nei carteggi interni tra NASA e Bigelow è stato dato una data di scadenza esatta a BIM, sono abbastanza certo che non tenteranno la sorte, o comunque nessuno si prenderà la responsabilità di prolungare oltremodo la presenza di BIM collegato alla ISS. Quindi probabilmente quello, al di là di tutto, sarà il termine ultimo che nessuno si sentirà di oltrepassare.
Invece le notizie non sono così buone per la sonda Juno della NASA, attualmente in orbita intorno a Giove. Ci parla di queste novità e di queste notizie Riccardo Rossi.
L'ultimo aggiornamento sulla missione Juno ve l'avevamo dato a fine ottobre, e a dire il vero non erano state notizie proprio incoraggianti. Se vi ricordate, infatti, un'anomalia al sistema propulsivo non aveva permesso alla sonda di mettersi nell'orbita finale designata, e i tecnici si erano presi qualche settimana per valutare l'entità del problema prima di sciogliere la prognosi. L'esito di queste indagini è stato reso pubblico qualche giorno fa e lo potete trovare leggendo le pagine di Astronauti News cercando un articolo scritto da Filippo Magni intitolato «Juno continuerà la sua missione sull'orbita di 53 giorni». Ma cosa significa? Cos'è l'orbita di 53 giorni? È un bene? È un male? Per capirlo facciamo un passo indietro e ripercorriamo rapidamente le tappe del viaggio che hanno condotto Juno sino a Giove. La sonda è stata imbarcata su un razzo Atlas 5551 ed è decollata dal Launch Complex 41 di Cape Canaveral il 5 agosto del 2011. Circa un anno dopo, Juno ha effettuato le cosiddette Deep Space Maneuvers, ovvero una doppia accensione dei propri propulsori, una il 30 agosto e l'altra il 3 settembre del 2012, che l'hanno ridiretta a tutta velocità verso la Terra allo scopo di sfruttare un Gravity Assist. Il flyby, ad una quota di 558 km dalla superficie del nostro pianeta, è avvenuto con successo il 9 ottobre del 2013, nonostante un safe mode imprevisto che però è stato gestito senza grossi problemi dai controllori di volo. Con la nuova velocità acquisita, Juno ha potuto così dirigersi verso il pianeta esterno e l'inserzione nell'orbita gioviana è avvenuto il 4 luglio del 2016. La sonda, che inizialmente aveva una traiettoria iperbolica, in prossimità del punto di massimo avvicinamento al pianeta, ha acceso i suoi motori per 35 minuti, portandosi su un'orbita polare fortemente ellittica, con una distanza minima da Giove di 4.100 km, una distanza massima di 8 milioni di km, ossia ben oltre l'orbita di Callisto, e un periodo orbitale di quei famosi 53 giorni. Il piano di volo originale prevedeva che Juno compisse solo due orbite in questo assetto, dopodiché avrebbe dovuto abbassare sensibilmente il proprio apoastro riducendo così il periodo orbitale a 14 giorni e a quel punto avrebbe avuto inizio la fase scientifica vera e propria della missione per una durata di 20 mesi. Proprio durante i tentativi di portare Juno nell'orbita operativa sono sorti i problemi al sistema propulsivo, in particolare le valvole di controllo del flusso di elio utilizzato per mantenere in pressione il propellente hanno manifestato una sensibile lentezza nel commutare nello stato corretto, cosa molto insolita visto che in precedenza l'operazione aveva impiegato solamente pochi secondi. Dopo una scrupolosa analisi di tutti gli scenari possibili, i tecnici hanno constatato che pur essendo fattibile la riduzione di periodo orbitale, c'è una probabilità non trascurabile di altri comportamenti imprevisti delle valvole. E se questo accadesse proprio durante le delicatissime manovre di aggiustamento dei parametri orbitali, Juno potrebbe ritrovarsi su un'orbita ben peggiore rispetto a quella attuale. Alla NASA però si guarda il bicchiere mezzo pieno. Ed il principal investigator Scott Bolton, già da ottobre, quando questo problema si era presentato, ci aveva rassicurato sul fatto che la sonda potrà svolgere un lavoro egregio anche rimanendo sull'attuale orbita, ed anzi, potrebbero esserci alcuni vantaggi. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione e capire che cosa ci possiamo aspettare da qui in avanti. La sonda ha già completato 4 rivoluzioni attorno al gigante gassoso. Tutti gli strumenti scientifici sono operativi al 100% e nonostante tutto l'orbita è molto stabile per la gioia dei controllori di volo. La missione è finanziata fino a tutto il 2018, che alla luce di tutto quello che vi ho raccontato si traduce in 12 orbite per fare attività scientifica. Però, considerando che la traiettoria fortemente ellittica in cui si trova attualmente Juno latterà lontana dalle zone ad alte radiazioni attorno al pianeta per molto più tempo di quello che era stato previsto, è probabile che il deterioramento della strumentazione di bordo a causa di un ambiente di lavoro così estremo venga sensibilmente ridotto e quindi ci sono tutti i presupposti per un'eventuale estensione di missione. Si ritiene inoltre che dall'attuale orbita si potrà studiare più a fondo il campo magnetico di Giove, in particolare la magnetopausa, ossia quella zona di confine del campo magnetico nei pressi del polo sud del pianeta, dove è molto evidente l'interazione col vento solare e dove si è già scoperto che le aurore sono molto più intense di quanto si fosse ipotizzato. Infine, la quota minima dalla superficie di Giove, di 4.100 km, nella quale Juno si verrà a trovare periodicamente durante la propria orbita, è un punto di osservazione ideale per studiare nel dettaglio le caratteristiche e formazioni nuvolose del gigante gassoso e della sua atmosfera. Anche in questo caso sono già stati raccolti dei dati che ridefiniscono i modelli usati sino ad oggi per descrivere l'evoluzione delle tempeste di Giove. Infatti si è riscontrato che le nubi si estendono molto più in profondità all'interno dell'atmosfera del pianeta. Quindi, tutto sommato, si è riusciti a contenere i danni di un problema che sarebbe potuto essere molto più grave. Pensate solo se qualcosa fosse andato storto durante la criticissima manovra di inserzione orbitale. E per dare supporto alla missione, vi esorto a tenere monitorato il sito di Juno, dove già troverete immagini molto suggestive di Giove, con un livello di dettaglio mai raggiunto sino ad ora. Inoltre, vi ricordo che sulla sonda è imbarcata anche la JunoCam, la prima telecamera interplanetaria dedicata completamente alla divulgazione, che inquadra soggetti scelti in base ai suggerimenti di tutti gli appassionati di astronomia sparsi per il mondo. Quindi, perché no, fate una proposta anche voi.
Ringraziamo per questa notizia su astronautinews.it il nostro articolista Filippo Magni. E quale anche dei nostri ascoltatori?
Te lo dico subito, Paolo, ringraziamo Davide Evangelisti.
Sembra quasi un destino comune quello delle sonde, degli orbiter intorno a Giove, quello di proseguire la missione in maniera ridotta rispetto ai piani. Era già avvenuto negli anni 90 con la missione Galileo, in cui l'antenna principale ad alto guadagno non si aprì completamente, rendendo più bassa la trasmissione radio dei risultati scientifici. Ma anche in quel caso i tecnici fecero un lavoro magnifico e riuscirono a raccogliere una grande quantità di dati e di immagini di Giove. E a tutt'oggi le migliori immagini del sistema di Giove e delle sue lune che abbiamo vengono proprio da Galileo, quindi auguriamo a Juno un futuro ugualmente produttivo di questa missione.
Assolutamente, Paolo. Tra l'altro, di solito i flight control team conoscono molto bene la loro macchina, il loro satellite, e si sono preparati, sono preparatissimi per trovare strategie per fare workaround attorno ai problemi che possono sorgere durante la missione. Era stato così con la Galileo, quando l'antenna ad alto guadagno a forma di ombrello non si era completamente dispiegata, e in qualche modo è stato così anche per XMM, che nel suo piccolo, avendo a bordo un relè vero e proprio fisico che consente di selezionare una delle due antenne di bordo, una che guarda verso terra e l'altra allo stesso tempo guarda verso lo spazio, in modo da avere sempre una delle due antenne in grado di inviare segnali radio verso terra. Ecco, questo relè a un certo punto si è bloccato a metà strada nel momento in cui doveva spostare la conduzione elettrica da una all'altra antenna. Un'eventualità che il costruttore naturalmente aveva escluso, ma che poi per varie ragioni si è verificata, e solo grazie all'intervento delle antenne del Deep Space Network, che di fatto hanno irradiato a tutta potenza XMM inviando il segnale, nuovamente il comando di attivazione di questo relè, si è riusciti a sbloccarlo e a farlo tornare in posizione. Ora, questo relè potrebbe aver avuto l'unico difetto, l'unico malfunzionamento nel corso degli oltre 16 anni di vita di XMM, ma nessuno si fida più a muoverlo. Adesso che è in posizione, si è sviluppata un'altra strategia per cui, a causa della differente frequenza di riposo, frequenza centrale, di cui le due radio sono dotate, le due radio di bordo sono dotate, è possibile di fatto semplicemente fare il cosiddetto resweep, cioè agganciare con la portante l'altra radio rispetto a quella di provenienza, senza più muovere lo switch meccanico, il relè che sta dentro il cuore di XMM. E questo è un po' lo stesso approccio, diciamo, di sicurezza adottato dai controllori di Juno, quello di dire: ma l'ultima volta che abbiamo usato questa flow control valve si è comportata male, potrebbe essere stato l'unico glitch nella storia della missione se continuassimo a usarla, ma non ne possiamo essere certi, e quindi preferiamo barattare un'orbita non ideale rispetto al peggioramento della situazione, se non addirittura una perdita della missione. Quindi mi sento di sottoscrivere in pieno questo approccio di sicurezza, che tra l'altro, lo accennava Riccardo, ha la conseguenza involontaria forse di far vincere a tutto il team un prolungamento della missione, soprattutto se gli esperimenti scientifici si comporteranno bene durante le fasi di volo ravvicinato.
E poi chissà, magari più avanti, finita diciamo la missione primaria e tutto quello che si può fare interessante, potrebbero, se c'è propellente sufficiente tentare l'azzardo di fare lo stesso l'avvicinamento, perché comunque nel bene o nel male alla fine Giuno si dovrà schiantare su Giove, e vediamo se si riuscirà a fare in maniera più o meno controllata.
Quindi ai controllori di volo capita spesso in queste missioni, soprattutto quelle ambiziose di esplorazione del sistema solare, di dover imparare di nuovo a controllare i loro veicoli che hanno simulato, provato, controllato e verificato per tanto tempo prima del lancio e prima della missione vera e propria.
È vero, è vero.
E anche noi nella nostra missione siamo arrivati all'apogeo, il punto più alto, il punto più lontano, in cui separiamo la prima parte di notizie dalla seconda parte di rubriche. E nel mezzo cominciamo a fare i nostri ringraziamenti, che vanno come sempre agli articolisti che scrivono le notizie su Astronauti News, da cui prendiamo spunto per raccontarvi queste novità sullo spazio. Ringraziamo tutti voi che ci seguite, che ci ascoltate, e vi ricordiamo che Astronauticast e Astronauti News sono fra le iniziative dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. E se gradite le nostre iniziative e le volete sostenere, ci sono diversi modi. Innanzitutto potete iscrivervi alla nostra associazione versando una quota associativa che ci aiuta a coprire le spese delle nostre attività e a svolgere nuove iniziative, oppure potete fare delle donazioni una tantum o ricorrenti con il pulsante di PayPal sul sito di astronauticast.it. se invece volete iscrivervi, il sito è isa.it. oppure, cosa altrettanto importante e gradita, ma che non comporta donazioni in denaro, è condividere i nostri contenuti, gli articoli di Astronauti News, i video che pubblichiamo e che realizza anche Ricky, oppure anche recensire il nostro podcast, per esempio su iTunes, dare un vostro giudizio e contribuire a quella che noi chiamiamo spesso la esposizione accidentale alle nostre chiacchierate sullo spazio, cioè per far arrivare le nostre notizie e i nostri approfondimenti anche a chi magari segue marginalmente lo spazio, ma potrebbe essere interessante. In questo giro di ringraziamenti vorrei in particolare ricordare un ascoltatore che questa settimana, questo ascoltatore si chiama Filippo, ci ha chiesto informazioni per poter ascoltare anche la prima stagione del nostro podcast, perché ci sta riascoltando nel passato per riascoltare appunto tutte le stagioni e seguirle tutte quante. Un modo di fruire dei contenuti che è abbastanza comune nel mondo, per esempio, delle serie televisive, in cui viene chiamato binge listening, binge watching. Mentre nel campo del podcasting potremmo dire che è il binge listening, cioè sentire di seguito magari più puntate alla volta, in modo da recuperare gli arretrati e quindi seguire una serie, che può essere televisiva o di podcast nel nostro caso, fin dall'inizio. E vogliamo ricordare anche a questo ascoltatore e a questo ascoltatore Filippo che l'ultima persona che ha provato questo binge listening, che si è sentita tutte le puntate, si chiama Veronica Remondini e adesso è con noi a condurre questo podcast. Quindi lo avvertiamo da questi possibili effetti collaterali.
Faremo un po' di statistica, visto che l'effetto su Veronica è stato quello. Adesso vediamo su di te Filippo se ne esci vivo oppure no.
Abbiamo bisogno dell'esperimento di controllo.
Esatto.
E quindi ringraziamo tutti quanti. Ci sono altre donazioni o altri ringraziamenti da fare?
Sì, Paolo, abbiamo ancora qualche donatore nella lista di questa settimana. Posso dirlo ora oppure li posso citare dopo? Non ho Apollo e dopo il link.
Va bene, allora proseguiamo, sì, con questa tradizione che tra l'altro è anche molto apprezzata.
Esatto.
Tra i ringraziamenti che abbiamo ricevuti ci sono quelli anche che ci fanno notare proprio questa novità che hanno gradito. Allora cominciamo questa ultima parte della nostra puntata, della nostra missione, con le rubriche, con le storie di Nonno Apollo, cioè la rubrica di storia dell'esplorazione dello spazio.
Al al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Gli appassionati di spazio e di fantascienza sono molto affezionati all'Enterprise, cioè il prototipo di navetta spaziale di Space Shuttle che venne utilizzato per dei test in volo atmosferico, quindi nell'atmosfera terrestre, e anche per una lunga serie di test a terra. In questi giorni c'è stato un anniversario particolarmente importante e significativo, ma forse poco conosciuto e quindi poco ricordato. All'inizio del 1977 iniziò quella che la NASA chiamò la Approach and Landing Test, cioè una serie di test di volo della navetta spaziale, di questo prototipo di navetta spaziale portato in volo, visto che non disponeva di motori autonomi, dallo Shuttle Carrier Aircraft, cioè un Boeing 747 modificato, con cui vennero effettuati non soltanto questi test, ma anche poi tutti i trasporti logistici della navetta, delle navette successive, poi durante le missioni, per esempio per riportarla alla base di lancio. Questa fase di test, questa lunga fase di test, iniziò nel febbraio del 1977 e terminò nel mese di ottobre dello stesso anno. Si procedette in maniera molto graduale, innanzitutto agganciando la navetta Enterprise alla parte superiore del Boeing 747 in modo da verificarne tutti gli aspetti strutturali. Poi si cominciò a farla trainare, appunto a far muovere il 747 sulla pista con sopra l'Enterprise, anche in questo caso per valutare le reazioni del complesso, del sistema. E poi si iniziarono una serie di voli, di test effettivamente il volo. Il 18 di febbraio del 2017, quindi 40 anni fa e qualche giorno fa, venne effettuato il primo volo del Boeing 747, lo Shuttle Carrier Aircraft, con sulla schiena, sul dorso, agganciata la navetta Enterprise. In questo primo volo si trattò semplicemente di verificare le condizioni di manovrabilità del 747 con l'intero carico della Enterprise. E a questo scopo e per qualche altro volo successivo si tenne la navetta con tutti i sistemi di bordo spenti e anche senza equipaggio a bordo. In alcuni vennero ripetuti alcuni voli con queste modalità e poi si cominciarono a fare alcune modifiche. Si mise anche l'equipaggio a bordo dell'Enterprise, mantenendolo agganciato e tenendo tutti i sistemi della navetta in funzione, questa volta per verificare non soltanto il migliore assetto possibile per lo sgancio dei test successivi, ma anche per verificare tutte le procedure con l'equipaggio. E finalmente vennero fatti anche 5 voli in cui la navetta Enterprise venne sganciata dallo Shuttle Carrier Aircraft per condurre degli atterraggi, quindi dei test di atterraggio autonomo con le stesse modalità di volo che si sarebbero verificate con le vere e proprie navette a rientro da missioni nello spazio. In questi 5 test il volo inaugurale venne fatto dall'astronauta Fred Hayes dell'equipaggio di Apollo 13 e dall'astronauta poi Gordon Fullerton, che ebbe poi un ruolo anche nel resto del programma Shuttle. Oggi la navetta Enterprise, dopo questa lunghissima serie di test, non soltanto della campagna iniziale, ma poi anche dei test a terra, è esposta a New York, se non ricordo male, al Museo Intrepid. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Confermo assolutamente che è sull'Intrepid, perché l'ho vista di persona, è l'unico shuttle, se possiamo dire, che sono riuscito a vedere di persona. Vabbè, no, in realtà sulla rampa ho visto sia Atlantis in STS-125, comunque da molto lontano. Quando andate a visitare il Kennedy Space Center c'è uno shuttle in rampa, lo vedete là lontano, chiuso nella rotating service tractor, quindi di fatto vedete più che altro l'external tank che l'orbiter. E poi ho visto anche da ancora più lontano Endeavour, per quando ho provato ad andare a vedere il lancio di STS 134, che però non sono riuscito a vedere per due scrub dietro fila, e quindi
però l'hai visto anche il volo, lo shuttle, nei passaggi notturni.
Ah, quello sicuramente. Però diciamo, ecco, che almeno l'Enterprise l'ho toccata con mano, e spero presto di riuscire anche andare a trovare le altre tre navette sparse per i musei americani.
Ecco, chiedevo in particolare dell'esposizione dell'Enterprise, perché se non ricordo male ogni tanto si parla di dare una sistemazione più definitiva all'Enterprise, che è attualmente sul ponte di questa portaerea Intrepid.
Sì, il problema grosso è che lo spazio è molto molto limitato, quindi c'è questa struttura, questa tensostruttura per tenerla a riparo dalle intemperie, però praticamente è a filo con la navetta stessa, e quindi di fatto, soprattutto se la vuoi vedere dal muso, non è che riesci ad avere una visuale d'insieme per poterci fare una bella foto. Comunque si può visitare, la si può toccare, c'è anche una piccola esposizione di vicino, quindi se si trovasse magari una location un po' più grande sarebbe l'ideale. Chiaro che insomma sta bene anche lì, insomma il museo Intrepid è suggestivo,
è già spettacolare così.
Sì, ci sono tanti altri aerei, e quindi dal punto di vista, diciamo, se vogliamo fare un filo logico tra l'astronautica e l'aeronautica, è giusto che possa essere sul ponte di quella nave.
Anche perché l'Enterprise di fatto è un aereo, quindi è giusto che si
esatto.
trovi lì.
esatto, la vediamo così, sì.
E passiamo alla prossima rubrica, rimanendo nella strettissima attualità spaziale. Perché, Ricky?
Sì, non abbiamo, diciamo, perso tempo a fare una news specifica sul lancio della Progress MS-05. Era un lancio molto atteso perché l'ultimo era andato male, quindi se ci fossero stati dei problemi anche su questo lancio, insomma, ci sarebbero state tutta una serie di ripercussioni sulla stazione spaziale, che si vuole assolutamente evitare. È stato l'ultimo lancio, direi, effettuato con un vettore di tipo Soyuz U, e quello che vi propongo nel link della settimana, il lancio è andato tutto bene, quindi l'attendiamo arrivare verso la stazione spaziale, apro il calendario, non so se domani o dopodomani, vediamo, domani alle 9:34 ci sarà il docking. E vi propongo la gallery su Flickr di Roscosmos del lancio della Progress. È molto molto bello perché c'è la neve, e ogni tanto Baikonur si ha questo bel colpo d'occhio del panorama innevato, di questo razzo e delle fiamme che escono dai motori, che contrastano molto il
col bianco così. Della neve.
Sì, bello anche il video che c'è, si vede la torre che aggancia la telemetria che si muove su una struttura che segue la navetta che durante l'ascesa, quindi bello.
Quindi c'è anche un cameo nerd.
Sì, nel caso volete vedere la versione video, insomma.
Il prossimo link invece riguarda una trasmissione della Web TV dell'ESA, una trasmissione che ormai c'è da molto tempo, ogni venerdì viene pubblicato un nuovo episodio che si chiama Earth from Space, quindi il link che vi propongo questa settimana è il link alla playlist su YouTube, dove non soltanto potete trovare gli oltre 230 circa episodi attuali, ma dove verranno pubblicati anche quelli futuri. L'idea è semplice: in ogni episodio, che è breve, quindi si segue rapidamente, dura in media ogni 2-3 minuti, viene commentata un'immagine della Terra dallo spazio ripresa da un satellite di osservazione della Terra. E l'aspetto interessante di questa trasmissione è che insegna a leggere il nostro pianeta osservato dallo spazio, cioè da pochi dettagli si ricostruisce il contesto geologico, umano, industriale e sociale di una nuova zona della Terra. È veramente affascinante e interessante da seguirlo. E se ricordate, Marco e Ricky, qualcosa di simile avevamo cominciato a farla, ce l'aveva raccontata un ospite di Astronauticon di due edizioni fa, che ci aveva proprio parlato di come si può leggere il nostro pianeta, di come si possono dedurre tante informazioni interessanti sul nostro pianeta e sulle modifiche che ne fa l'uomo guardando delle foto ad alta risoluzione della Terra dallo spazio. Non so se ricordate anche voi questo intervento.
Sì, lo ricordo bene perché era stato forse il primo esempio di cui abbiamo discusso ampiamente di utilizzo delle risorse che l'Agenzia Spaziale Europea, in particolare alcune delle missioni di osservazione della Terra, mettono a disposizione del grande pubblico, di tutti i cosiddetti taxpayer che contribuiscono ai costi da sostenere per far volare e per operare queste missioni, ma che spesso non sanno che è possibile accedere alle immagini, magari non elaborate, magari che richiedono l'installazione di, sul vostro computer di qualche software particolare, ma che di fatto richiedono per essere utilizzate solo un pochino di manualità nell'informatica e la buona volontà di fare il setup del proprio sistema. E in quel caso ricordo, purtroppo in questo momento mi sfugge il nome della persona che fece la presentazione, ma è stato un intervento molto interessante proprio perché ci ha consentito di conoscere uno dei gateway, uno dei portali attraverso i quali l'ESA offre questo tipo di servizio.
E nelle immagini che stava mandando Marco commentando questa trasmissione avrete visto, chi ci ha seguito in video, anche la conduttrice prevalente di questo programma, che ha un nome complicato che ho imparato a memorizzare dopo tanti episodi, si chiama Kelsey Brennan Wessel. Me lo sono dovuto scrivere molte volte prima di ricordarmelo.
Sì, è anche un'occasione per ricordare che l'Agenzia Spaziale Europea ha diversi canali di divulgazione, oltre al suo canale ESA, diciamo, principale. Ci sono playlist e canali secondari anche dedicati a singole missioni che non sono così famosi quanto i canali NASA, ma che comunque hanno contenuti di grande valore scientifico e di grande interesse, per cui se siete utenti abituali di YouTube andate, partite magari proprio dal canale base di ESA per scoprire tanti altri piccole risorse video a cui abbonarvi e con cui arricchire il vostro portfolio.
In questo caso quindi ringraziamo l'ESA per questa trasmissione, per questa risorsa veramente di grande qualità e molto stimolante soprattutto.
Sì, Paolo, tra l'altro Veronica, che ci sta ascoltando in diretta attraverso la chat, ci propone di ricordare il sito di cui abbiamo discusso internamente in redazione un paio di giorni fa, che è open.esa.int, sì, che è attraverso il quale l'Agenzia Spaziale Europea sta letteralmente pubblicando con licenze così friendly dal punto di vista di chi ama condividere tantissime risorse, ed è un ottimo punto di partenza.
Una variante della licenza Creative Commons pensata proprio per le organizzazioni e le istituzioni culturali, quindi enti che rilasciano grandi quantità di dati provenienti da tipicamente di provenienza pubblica, ma raccolti anche in collaborazione con altri enti, organizzazioni, università, eccetera. Quindi una versione speciale. Parliamo del prossimo link, che riguarda i bot sulle piattaforme social. Bot che sulle piattaforme social hanno tipicamente una connotazione negativa e che vengono spesso associati allo spam, ma ce ne sono alcuni che fanno delle cose veramente straordinarie. Marco, di cosa si tratta?
Ne ho raccolti alcuni, Paolo. Il mio in realtà è un multilink della settimana, dove il fil rouge è proprio il fatto che sono dei bot a pubblicare delle immagini. Ho cercato di mettere a disposizione dei nostri ascoltatori utenze di Twitter attraverso le quali vengono pubblicate a cadenza regolare delle bellissime fotografie, solo con qualche coordinata e una descrizione molto molto succinta, perché sono proprio le immagini a parlare. Uno di questi lo scelgo ora perché non posso naturalmente stare a farveli vedere tutti quanti, ma li trovate nei link dell'episodio. Si chiama Spacebot e praticamente ogni ora invia un'immagine ripresa dalle telecamere di HDEV, l'esperimento che testa nello spazio fotocamere commerciali per vedere di fatto quanto si rovinano e quanto in fretta, ma le immagini sono davvero spettacolari. E la particolarità è che oltre alle immagini, il link messo a disposizione per ogni tweet ci dice dove si trovava la stazione spaziale internazionale nel momento in cui è stato ripreso quello scatto,
e c'è anche la bandiera dello stato su cui si trovava in quel momento la stazione.
Esattamente, Paolo, ci aiuta anche a scoprire un pochino di geografia e per una futura rubrica di Astronauticast, che è la famosa Fun with Flags. Credo che tutti sappiano di cosa, tutti i geek sappiano di cosa sto parlando. Fun with Flags in salsa Astronauticast.
Benvenuti a questa nuova puntata di
Fun with Flags. E, dicevo, appunto, li trovate tutti e cinque nelle note dell'episodio, e sarei veramente contento se altri tra i nostri ascoltatori volessero segnalare qualche nuovo bot di cui io non sono venuto ancora a conoscenza, ma è una branca di Twitter, una specie particolare che mi interessa molto. Sarò veramente grato e ringrazierò volentieri in trasmissione chi ne troverà qualcun altro.
Contribuite al riscatto morale dei bot segnalandoci quelli che fanno delle cose belle per lo spazio, come questi, quelli, e non quelli quindi che postano lo spam e che quindi danno fastidio. Aspettiamo le vostre segnalazioni.
Esatto, Paolo.
E rimaniamo sull'attualità dello spazio e dell'astronomia con il prossimo e ultimo link della settimana. Di cosa si tratta, Marco?
Allora, scusami Paolo, lo apro subito, mi ero perso un attimo nei dettagli della regia. È qualcosa che è arrivato velocemente, perché si tratta di un poster legato a una notizia che non abbiamo dato in questo episodio, ma di cui sicuramente, lo prometto, parleremo nel prossimo. Si tratta di un poster vintage di NASA dedicato alla scoperta di questi 7 pianeti extrasolari intorno alla stella TRAPPIST-1. Adesso, se ho il tempo di portare l'immagine in primo piano, il bello della diretta, eccola qui, vi mostro la versione ridotta di questo poster, che segue uno stile vintage fantascientifico o forse futuristico, ma con stile vintage. Non so, non sono esattamente un tecnico dell'immagine, Riccardo, magari mi puoi aiutare tu in una definizione più tecnica di questo tipo di poster, e che è stata inaugurata già l'anno scorso con il rilascio di una serie di poster artistici legati all'esplorazione del cosmo. Lo trovo molto bello e affascinante, per cui invito tutti i nostri ascoltatori a scaricarlo. Esiste una versione ad alta risoluzione da ben 275 megabyte, perciò se cercate un nuovo poster da appendere nel vostro studio, o perché no nella più bella stanza che avete nella vostro appartamento, questa è una possibile idea.
E passiamo alla prossima e penultima rubrica di questa missione, di questa puntata, che è l'Astronauti Quiz. La domanda dello scorso episodio vi chiedeva: chi era the man with the golden fingers, cioè l'uomo dalle dita d'oro? Per la risposta ringraziamo Veronica, che ci dice: Ernst Tullinger era l'uomo dalle dita d'oro, cioè questa persona, questo personaggio di cui chiedeva la domanda. E ci racconta: venuto a mancare nel 2008, era vicino a Werner von Braun e fu uno degli ingegneri tedeschi che aiutò a progettare il V2 e che poi portò la sua abilità negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per la messa in orbita dell'Explorer 2 si doveva calcolare esattamente il tempo di accensione del secondo stadio, e Stullinger, il 31 gennaio del 1958, dal centro di controllo di Cape Canaveral, premette personalmente il pulsante legato all'accensione, e lo fece nel momento esatto. Non un secondo di più, non un secondo di meno. Fu egli stesso a costruire uno strumento di calcolo che gli permise questa delicata operazione. In poche ore nel suo garage, con a disposizione solo qualche cavo elettrico, vite e bulloni. Ringraziamo Paolo Baldo, che ha dato questa risposta, e ne ha aggiunta un'altra, perché anche Jim Lovell ebbe questo appellativo per la sua accuratezza e velocità nell'usare gli strumenti ottici di navigazione nella missione Apollo 8.
Paolo, direi che c'è spazio per ringraziare anche alcuni donatori. Abbiamo passato altre due rubriche e io, guarda caso, ho due donatori, gli ultimi due per questa settimana, per questa puntata. E a questo punto direi proprio grazie a Davide Cirioni, che da anni non ci fa mancare la sua donazione ricorrente, e Mirko Ponzanelli, arrivato proprio in zona Cesarini pochi secondi prima di iniziare l'episodio. Siamo arrivati anche a ringraziare te, Mirko, grazie di esserti unito all'equipaggio di ISA.
E concludiamo con l'ultima rubrica, la nostra Astronautica Agenda, e qui voglio sbilanciarmi in una previsione. Penso che si parlerà di una mostra dell'ASI. Che ne dici, sì. Ricky?
Sì, prima di passare all'Astronautica Agenda c'è anche il nuovo quiz per la prossima settimana.
Che io non avevo visto.
che è sempre a cura di Veronica, che chiede: che Canaveral ha cambiato nome durante gli anni? Noi vogliamo sapere come è stato chiamato e in quale lasso di tempo ha cambiato nome. Quindi divertitevi, buona caccia di informazioni, magari non provateci senza usare Google, ma...
E fate arrivare le vostre risposte possibilmente entro le 6 del giovedì prossimo, in modo tale che abbiamo il tempo di prepararci a ringraziarvi.
Quindi giovedì 2 marzo.
Esatto.
Bene, tornando appunto sull'Astronautica Agenda, come già ha anticipato Paolo, vi dico che mancano ancora pochi giorni alla conclusione della fiera ASI Marte incontri ravvicinati col pianeta rosa. Presto, andate a vedere, è gli ultimi giorni e finalmente poi il mio calendario, sempre se quell'altra là non ci metterà un'altra roba, sarà un po' più gestibile. Mentre andando invece sugli appuntamenti diciamo normali, abbiamo, come vi avevo anticipato poco fa, venerdì 24 febbraio alle 9.34 ci sarà il docking della Progress MS-05. Vi ricordiamo che è un docking di tipo automatico, ma gli astronauti possono comunque intervenire nel caso succeda qualcosa di anomalo. Andando avanti, vedo che martedì 28 febbraio abbiamo il launch inaugurale del Kaitu-Ze-2A, che è un razzo cinese, leggo che è un derivato da un missile militare, come spesso accade in questo campo, e è un vettore a propellente solido capace di portare un payload di 2000 kg in orbita bassa terrestre. Come sempre, per quando si parla di un lancio cinese, non abbiamo ancora la conferma e probabilmente lo sapremo a ridosso del lancio stesso. Mercoledì 1 marzo abbiamo invece due contatti ARIS, uno la mattina alle 9.04, guardiamo un attimo i dettagli, sarà Pesquet, contatterà tre scuole francesi, quindi suppongo che sia un contatto diretto, sì, è un contatto diretto, quindi potenzialmente ascoltabile anche dai radioamatori dell'Italia, in generale di tutto il centro Europa. Mentre la sera alle 20.08, sempre ora italiana, abbiamo un altro contatto ARIS, questa volta con il Tennessee, sarà Shane Kimbrough a effettuare questo contatto e parlerà con gli studenti della Space Technology Association. In questo caso il contatto sarà diretto per gli americani, quindi se qualche nostro ascoltatore è in America, nella zona del Tennessee o anche limitrofe, potrà ascoltare la viva voce di Shane Kimbrough dialogare allegramente con i suoi interlocutori. Ricordo anche che ultimamente i contatti radio fatti da Pesquet sull'Europa possono avere anche un downlink video in quella che si chiama Ham TV, che è un protocollo di trasmissione dati attraverso, diciamo, gli apparati radioamatoriali sulla frequenza di 2,4 GHz. Ecco, in questo caso ci vuole un'attrezzatura un attimo più sofisticata per poter ricevere questo tipo di segnali, ma c'è anche un link a cui potete accedere da un qualsiasi browser per vedere eventualmente le immagini in diretta comodamente senza essere nemmeno radioamatori. E quindi è molto bello, insomma, si vede l'astronauta che oltre a sentire la voce potete anche vederlo.
Ricky, non so se è sfuggito a me, ma c'è anche un lancio di Atlas 5 il 28 di febbraio, l'avevi detto?
No, c'è perfettamente ragione, mi è sfuggito, hai fatto bene a ricordarmelo. Grazie, un lancio da Vandenberg, un NROL 79, quindi un satellite classificato, e insomma un classico lancio da Vandenberg, quindi probabile che sia su un'orbita polare o similpolare, perché insomma tutti questi satelliti di tipo magari di osservazione della Terra hanno queste, le orbite polari, in quanto possono di fatto coprire tutto il globo terrestre, mentre un'orbita tipo quella della ISS che è inclinata di 52 gradi ad esempio non potrà, la ISS non passerà mai sopra i poli o sopra insomma le località ad elevata latitudine sia nord che sud.
Possiamo anche chiamarlo con il suo nome un satellite spia.
È un satellite classificato, spia mi fa molto guerra fredda, io ho paura.
Esatto. Poi NROL di fatto è anche un acronimo di National Reconnaissance Office Launch, quindi lancio dell'ufficio di ricognizione nazionale.
E vabbè, 79. Allora chiamiamolo satellite spia, va bene.
Tecnicamente no, è una ricognizione. La
è
missione.
Una ricognizione, ti guardano fino ai pori della pelle, però è una ricognizione. Per questa serie di entries nel nostro calendario mi permetto di ringraziare Veronica, che stasera non c'è, la ringraziamo in contumacia, perché a beneficio dei nostri ascoltatori sappiate che tutti questi appuntamenti vengono inserite dalla suddetta a mano e ne fa anche manutenzione, perché quando cambiano, quando c'è uno spostamento dell'ultimo momento, lei corre a sistemare il calendario. Esatto, e questo ha ovviamente un effetto ricaduta su tutti i calendari che trovate pubblicati sul sito di Astronauti News. Io vi sto mostrando, se ci seguite in video, la versione grafica, ma ce ne sono anche versioni tabulari e a lista che appaiono anche nella parte laterale del sito. Insomma, calendario vi arriva in tutte le possibili salse immaginabili grazie al lavoro di Veronica.
Quindi non arrabbiatevi se magari c'è stato un cambiamento dell'ultimo momento, come ad esempio il contatto Aris di Pesche di stamattina c'è stato il cambio dello scheduling ieri notte, poverina questa ragazza, la vogliamo fare dormire ogni tanto, allora la mattina sul calendario era ancora presente questo contatto, ma ripeto, come dice Marco, è un lavoro fatto a mano, a volte magari sui lanci un po' più esotici ci sono magari anche delle fonti discordanti, lei fa del suo meglio e il lavoro è splendido, però qualche volta può capitare un glitch, uno scrub inaspettato e non c'è corrispondenza, ma non arrabbiatevi.
Esatto.
Bene, concluse le notizie e concluse le rubriche, ci avviamo a rientro da questa missione. Accendiamo i motori per rientrare sulla Terra, ma prima di farlo cominciamo a salutare i membri di questo equipaggio, cioè gli amici del podcast Astronauticast, che mi hanno aiutato a raccontarvi le novità sul settore dello spazio. Salutiamo il nostro regista di questa puntata, il podcast controller, il podcon Marco Zambianchi.
Grazie Paolo di questo saluto che ricambio volentieri ed estendo a tutti i nostri ascoltatori e anche a Riccardo ovviamente. È stato un piacere pigiare tasti anche questa sera per tutti voi, qualche piccolo glitch tecnico dovuto a un po' di stanchezza, ma non mollo, sono contentissimo delle tante novità che sono arrivate. Continuate a seguirci, appuntamento alla settimana prossima.
Saluto anche il nostro Mediacon, il Media Controller Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, vi ricordo eventualmente di segnarvi sul calendario che l'11 marzo saremo dal vivo al Planetario di Lecco a fare una puntata speciale del podcast in occasione dei 10 anni, quindi se siete in zona potete venire a vederci, a farci domande o come dico spesso a conoscerci e non appena avremo le coordinate più precise vi sapremo dire anche l'orario preciso e come raggiungerci. Comunque siamo al Planetario di Ricco sabato 11 marzo al pomeriggio. A presto, ciao, grazie dell'ascolto e buonanotte se ci state ascoltando in diretta e buon quello che state facendo se ci state ascoltando in differita.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa puntata, di questa missione, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Ad Astra!
Vai che la prossima puntata non c'è più la fiera dell'asile a Roma.
Hai ragione.
La mostra, non la fiera, la mostra.